E anche un caloroso saluto da parte mia, da parte del vostro Enzo, bentornati al secondo appuntamento della settimana. Questa sera, nel capitolo 23 del primo libro di Samuele, andremo a leggere come Davide scampa ancora una volta, miracolosamente, alla cattura da parte di Saul. Andiamo subito al testo che recita così. Gli Zifei salirono da Saul a Gibea e gli dissero: Davide è nascosto fra noi nei luoghi sicuri della foresta, sul colle di Achila, che è a mezzogiorno del deserto. Scendi dunque, o re, poiché questo è ciò che tu desideri con tutto il cuore, e penseremo noi a darlo nelle mani del re. Saul disse: Siate benedetti dal Signore, voi che avete pietà di me. Andate, vi prego, informatevi con più certezza per sapere e scoprire il luogo dove abitualmente si ferma, e chi l'abbia visto là, poiché mi dicono che egli è molto astuto. Vedete di conoscere tutti i nascondigli dove egli si rifugia. Poi tornate da me con notizie certe, e io verrò con voi. Se egli è nel paese, io lo cercherò fra tutte le migliaia di Giuda. Quelli dunque partirono, e se ne andarono a Zif, precedendo Saul. Ma Davide e i suoi erano nel deserto di Maon, nella pianura a mezzogiorno del deserto. Saul con la sua gente partì in cerca di lui, ma Davide, che ne fu informato, scese dalla roccia e rimase nel deserto di Maon. Quando Saul lo seppe, andò in cerca di Davide nel deserto di Maon. Saul camminava da un lato del monte e Davide con la sua gente dall'altro lato. E come Davide affrettava la marcia per sfuggire a Saul, e Saul e la sua gente stavano per circondare Davide e i suoi per impadronirsene. Arrivò a Saul un messaggero che disse: «Affrettati a venire, perché i Filistei hanno invaso il paese». Così Saul smise di inseguire Davide e andò ad affrontare i Filistei. Perciò quel luogo fu chiamato Selam Alekot. Gli abitanti della contrada di Zif si recano da Saul e gli forniscono dettagli sui luoghi frequentati da Davide. Si dichiarano disponibili a aiutare il re nella cattura di Davide e Saul, soddisfatto di poter contare sul loro appoggio, l'incarica di scoprire con precisione il luogo dove egli si nasconde. Quando essi fanno ritorno a Zif, Davide si è spostato nel deserto di Maon, che è un po' più a sud di Zif, sempre nella regione montuosa di Giuda. Saul e i suoi uomini vi si recano prontamente e sono ormai sulle loro tracce. Un monte li separa. Gli uomini di Saul camminano lungo un versante e gli uomini di Davide lungo l'altro. La cattura di Davide sembra imminente, quasi cosa fatta. Saul e i suoi uomini stanno per circondarli, ma quando ormai sembra persa ogni speranza, interviene la mano di Dio. Arriva un messaggero che informa Saul dell'invasione dei Filistei e lo prega di affrettarsi contro il nemico. Davide scriverà di questa sua esperienza nel Salmo 54, nel quale egli sperimenta la salvezza, la liberazione di Dio dai suoi nemici, nemici reali per Davide, in carne ed ossa, che attentavano alla sua vita senza che egli avesse commesso alcun male da meritare la morte. Davide conosce le sue debolezze e invoca la potenza del Signore, che solo conosce i cuori ed opera con giustizia. Questa non è oggi sicuramente la mia o la tua esperienza, ma il Signore può ugualmente liberare, può ugualmente salvare chiunque dai nemici che attentano alla vita della sua anima e che cercano la sua morte eterna. Il peccato è il nostro grande nemico e il Signore può cancellarne gli effetti negativi, dandoci il perdono e riconciliandoci con Lui per mezzo di Gesù Cristo. Egli è morto al posto nostro sulla croce e ha espiato il nostro peccato. Ed ora, chiunque crede nel valore della sua morte può ricevere in dono la giustificazione, ossia l'essere dichiarato giusto davanti a Dio e perciò salvo dal suo giudizio. Giungiamo così al capitolo 24 e l'episodio riportato in questo nuovo capitolo del primo libro di Samuele vede Davide risparmiare per la seconda volta la vita al suo nemico, Saul. Leggiamo adesso i primi 8 versetti. Poi Davide si partì di là e si stabilì nei luoghi forti di Engedi. Quando Saul tornò dall'inseguimento dei Filistei, vennero a dirgli: «Davide è nel deserto di Engedi». Allora Saul prese 3.000 uomini, scelti fra tutto Israele, e andò in cerca di Davide e della sua gente, fin sulle rocce delle capre selvatiche. E giunse ai recinti di pecore che erano presso la via. Là vi era una caverna nella quale Saul entrò per fare i suoi bisogni. Davide e la sua gente erano in fondo alla caverna. La gente di Davide gli disse: «Ecco il giorno nel quale il Signore ti dice: vedi, io ti do in mano il tuo nemico, fa di lui quello che ti piacerà». Allora Davide si alzò e, senza farsi scorgere, tagliò il lembo del mantello di Saul, ma dopo il cuore gli batté per aver tagliato il lembo del mantello di Saul. Davide disse alla gente: «Mi guardi il Signore dall'agire contro il mio re, che è l'unto del Signore, e dal mettergli le mani addosso, poiché egli è l'unto del Signore». Con queste parole Davide frenò la sua gente e non le permise di gettarsi su Saul. Saul si alzò, uscì dalla caverna e continuò il suo cammino. Dal deserto di Maon Davide si rifugia a Engedi, una località sulla costa occidentale del Mar Morto. Qui, tra le montagne e il mare, passava una malagevole strada carovaniera, e tutto intorno vi erano molti luoghi fortificati dove Davide si nascondeva. Saul aveva ricacciato i Filistei nei loro territori e, a capo di 3.000 uomini scelti, si rimette sulle tracce di Davide per catturarlo. Nel loro inseguimento si spingono in luoghi impraticabili, fin dove vivono le capre selvatiche, e qui giungono nei pressi di una grotta dove Saul entra da solo per fare i suoi bisogni. Nella grotta si erano nascosti Davide e i suoi uomini, che vedono in questa l'occasione propizia per liberarsi una volta per tutte del loro grande nemico, Saul, e quindi incitano Davide alla vendetta. Davide si avvicina a Saul e furtivamente, senza farsi scorgere, taglia un piccolo angolo del mantello del re. Poi, trepidante, si allontana e redarguisce i suoi uomini perché non si macchiassero dell'assassinio del re di Israele. Davide conosce la legge del Signore ed è ripieno del suo timore. Sa che il Signore è giusto giudice. Egli fa nascere e fa morire, e a lui solo appartiene la vendetta e la retribuzione, e a lui quindi si affida. Nei versetti dal 9 al 16 di 1 Samuele capitolo 24, che andremo a leggere di seguito, si narra dell'incontro tra Saul e Davide, nel corso del quale Saul pare pentito del suo accanimento nei confronti del giovane Davide. Poi anche Davide si alzò, uscì dalla caverna e gridò dietro a Saul, dicendo: «O re mio signore!» Saul si voltò indietro, e Davide si inchinò con la faccia a terra e si prostrò. Davide disse a Saul: «Perché dai retta alle parole della gente che dice: Davide cerca di farti del male? Ecco, in questo giorno tu vedi con i tuoi occhi che oggi il Signore ti aveva dato nelle mie mani in quella caverna. Qualcuno mi disse di ucciderti, ma io ti ho risparmiato, e ho detto: non metterò le mani addosso al mio Signore, perché egli è l'unto del Signore. Ora, padre mio, guarda qui nella mia mano il lembo del tuo mantello. Se ti ho tagliato il lembo del mantello e non ti ho ucciso, puoi da questo vedere chiaramente che non c'è nella mia condotta malvagità né ribellione, e che io non ho peccato contro di te, mentre tu mi tendi insidie per togliermi la vita. Il Signore sia giudice fra me e te, e il Signore mi vendichi di te, ma io non ti metterò le mani addosso». Dice il proverbio antico: «Il male viene dai malvagi, io quindi non ti metterò le mani addosso». Contro chi è uscito il re d'Israele? Chi vai tu perseguitando? Un cane morto, una pulce. Sia dunque arbitro il Signore, giudichi fra me e te. Egli veda e difenda la mia causa, e mi renda giustizia, liberandomi dalle tue mani». Appena Saul esce dalla grotta, Davide gli va dietro e gli mostra la sua sottomissione, inchinandosi con la faccia a terra e prostrandosi davanti a lui. Davide dimostra la sua innocenza di fronte alle accuse di tradimento di coloro che, senza motivo, avevano sobillato il re, mostrando a Saul il pezzo di stoffa che egli aveva tagliato dal suo mantello con la spada poco prima, in quella grotta di Engedi. Davide fa notare a Saul che, se le sue intenzioni fossero state ostili, malvagie, egli non l'avrebbe certamente risparmiato, come invece ha fatto. «Perciò», supplica Davide, Mostri dunque il re la sua benevolenza nei confronti di un suo servo fedele e leale, che non può in alcun modo rappresentare un pericolo o un'insidia per la sua incolumità. Davide si appella al Signore, che legge nei cuori e conosce le segrete intenzioni di ognuno, ed è il solo che possa giudicare con giustizia. Il Signore, che conosce la lealtà di Davide nei confronti di Saul, non permetterà che gli sia fatto del male ingiustamente. Leggiamo i versetti dal 17 al 23, che concludono il capitolo 24 di Primo Samuele. Quando Davide ebbe finito di dire queste parole a Saul, Saul disse: «È questa la tua voce, figlio mio, Davide?» E Saul alzò la voce e pianse. Poi disse a Davide: «Tu sei più giusto di me, poiché tu mi hai reso bene per male, mentre io ti ho reso male per bene. Tu hai mostrato oggi la bontà con la quale ti comporti verso di me, poiché il Signore mi aveva dato nelle tue mani e tu non mi hai ucciso. Se uno incontra il suo nemico, lascia forse che se ne vada in pace? Ti renda dunque il Signore il contraccambio del bene che mi hai fatto oggi. Ora, ecco, io so che tu diventerai re e che il regno di Israele rimarrà stabile nelle tue mani. Giurami dunque nel nome del Signore che non distruggerai la mia discendenza dopo di me e che non estirperai il mio nome dalla casa di mio padre». Davide lo giurò a Saul. Poi Saul andò a casa sua e Davide e la sua gente risalirono al loro rifugio. Le parole di Davide scuotono Saul dal torpore e dall'accecamento in cui la sua cattiva coscienza lo aveva cacciato. Saul piange, riconosce la giustizia di Davide, che aveva saputo rispondere con il bene al male ricevuto. Il Signore gli aveva concesso in quel giorno di compiere la sua vendetta, lasciando Saul alla sua mercé, ma Davide aveva mostrato anche in quella occasione la sua innocenza, usando benevolenza nei confronti del suo nemico. Saul è ora certo che Davide è il re che il Signore ha scelto per regnare su Israele, e profeticamente afferma che alla sua discendenza sarà assicurato stabilmente il regno. Poi il re chiede a Davide di giurare nel nome del Signore che, una volta insediato sul trono, non distruggerà la sua famiglia. Davide giura. Poi Saul fa ritorno a Gibea e Davide riprende la via del deserto. Questo episodio della vita di Davide ci insegna a riflettere sulla opportunità di ricambiare il male ricevuto. Davide era ingiustamente perseguitato da Saul e fuggiasco, senza casa, senza meta, senza un rifugio sicuro. Era costretto a nascondersi continuamente, viveva ogni giorno con l'angoscia di essere preso. Ciò nonostante, quando ha l'occasione di vendicarsi, non dà libero sfogo ai suoi istinti. Potrebbe eliminare con un colpo di spada la causa, diciamo, dei suoi mali, ma il timore di Dio ferma la sua mano. Ed egli preferisce compiere un atto di benevolenza e affidare a Dio la sua vendetta. Così anche noi fermiamoci di fronte al male. Non assecondiamolo, perché esso non può che generare altro male, ma lasciamo al Signore, che conosce i cuori, il compito di ricompensare secondo giustizia. Il capitolo 25 di Samuele narra dell'incontro di Davide con un uomo malvagio di nome Nabal, che con il suo comportamento insensato e provocatorio costituirà una forte tentazione per Davide di farsi giustizia da solo. L'intervento della moglie di Nabal, Abigail, scongiura questo pericolo. Dopo la morte di Nabal, la bella e saggia Abigail diventa moglie di Davide ed esercita una buona influenza nella sua vita. Ma leggiamo a questo proposito i primi 13 versetti di Primo Samuele, capitolo 25. Samuele morì, e tutto Israele si radunò e ne fece cordoglio. Lo seppellirono nella sua proprietà a Rama. Allora Davide partì e scese verso il deserto di Paran. A Maon c'era un uomo che aveva i suoi beni a Carmel. Era molto ricco, aveva 3.000 pecore e 1.000 capre, e si trovava a Carmel per la tosatura delle sue pecore. Quest'uomo si chiamava Nabal, e il nome di sua moglie era Abigail, donna di buon senso e di bell'aspetto. Ma l'uomo si comportava con durezza e con malvagità. Discendeva da Caleb. Davide, avendo saputo nel deserto che Nabal tosava le sue pecore, gli mandò 10 giovani, ai quali disse: «Salite a Carmel, Andate da Nabal, salutatelo a nome mio, e dite così: salute, pace a te, pace alla tua casa e pace a tutto quello che ti appartiene. Ho saputo che hai i tosatori, ora i tuoi pastori sono stati con noi, e noi non abbiamo fatto loro nessuna offesa. Nulla è stato loro portato via per tutto il tempo che sono stati a Carmel. Domandalo ai tuoi servi, ed essi te lo confermeranno. Questi giovani trovino dunque grazia agli occhi tuoi, poiché siamo venuti in giorno di gioia. E da, ti prego, ai tuoi servi, al tuo figlio Davide, ciò che avrai fra le mani. Quando i giovani di Davide arrivarono, ripeterono a Nabal tutte queste parole in nome di Davide, poi tacquero. Ma Nabal rispose ai servi di Davide e disse: «Chi è Davide? E chi è il figlio di Isai? Sono molti oggi i servi che scappano dai loro padroni. Io dovrei prendere il mio pane, la mia acqua e la carne che ho macellata per i miei tosatori per darli a gente che non so da dove venga?» I giovani ripresero la loro strada, tornarono e andarono a riferire a Davide tutte queste parole. Allora Davide disse ai suoi uomini: «Ognuno si cinga la spada». Così ognuno cinse la propria spada, e anche Davide cinse la sua spada. Circa 400 uomini salirono dietro a Davide, e 200 rimasero presso i bagagli. Samuele muore e viene seppellito a Rama con grande cordoglio da parte di tutto Israele. Da Engedi, sul Mar Morto, Davide si sposta nella vasta zona desertica di Paran, che si estendeva a sud di Gerusalemme, fra il Sinai e Canaan. Nella zona montuosa di Giuda sorgeva la città di Carmel. Nei pascoli attorno alla città si trovavano le greggi di un uomo molto ricco di nome Nabal, un uomo malvagio, senza cuore né intelletto, era un discendente di Caleb. Nabal era sposato con una donna saggia e avvenente di nome Abigail. In quel tempo Nabal si era recato a Carmel per la tosatura delle sue pecore e Davide, avendolo saputo, invia 10 dei suoi giovani per salutarlo e appellarsi in quell'occasione di festa alla sua generosità. Gli uomini di Davide, infatti, avevano soggiornato nella regione dove i pastori di Nabal avevano pascolato le greggi e non avevano fatto loro alcun torto, non avevano portato via loro nulla, anzi, le avevano protetti contro ogni pericolo. Davide si aspetta riconoscenza da parte di Nabal, che era a conoscenza della sua condizione di fuggiasco e perciò del suo bisogno di procurarsi cibo per sé e per i suoi uomini. Invece Nabal accoglie molto male i giovani inviati da Davide, li manda via a mani vuote, pronunciando parole di disprezzo nei confronti di Davide, che paragona a un servo fannullone e ingordo, fuggito dal suo padrone. Davide è furioso, si cinge la spada e comanda a 400 dei suoi uomini di fare altrettanto, e si dirige contro Nabal, deciso a farsi giustizia. Alla stoltezza di Nabal si contrappone invece la saggezza della moglie di lui, Abigail, di cui andremo a scoprire domani i sentimenti e tutto ciò che ella dirà. Bene, quindi ci fermiamo qui a questo punto per quanto riguarda l'esame, lo studio dei capitoli del primo libro di Samuele. Non mi resta altro che salutarvi, ringraziarvi e vi do appuntamento a domani sera. Ciao.